A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno a tutti e a tutte da Sara Milanese, bentrovati, bentrovate ad A come Atlante che come tutti i giovedì va in Africa. Anche oggi dedicheremo la puntata al conflitto in Repubblica Democratica del Congo, delle origini di questo conflitto, dell'importanza delle risorse minerarie che ci sono in queste regioni, vi abbiamo già parlato. Vi invito anche a cercare in podcast le precedenti puntate che abbiamo dedicato a questa regione. Oggi cercheremo di concentrarci sul contesto diplomatico internazionale in cui questo conflitto si inserisce e anche degli sviluppi. E prima, inevitabilmente, però, vediamo quali sono le ultime notizie che arrivano dalle regioni orientali di questo paese che si trova nel cuore dell'Africa. Si tratta del Nord Kivu e del Sud Kivu. Vi abbiamo raccontato anche in altri spazi della radio che ormai da settimane il gruppo armato M23, sostenuto dal vicino Ruanda, ha lanciato un'offensiva prima su Goma, la città capoluogo della regione del Nord Kivu, e poi nell'ultima settimana ha conquistato anche Bukavu, capoluogo della vicina confinante regione del Sud Kivu. Ecco, le ultime notizie dicono che il conflitto si sta espandendo anche verso nord, verso Butembo, terza grande città dell'est della Repubblica Democratica del Congo, che si trova appunto a nord di Goma. Partiamo da qui con la nostra prima ospite. Grazie e benvenuta Lucia Ragazzi, ricercatrice del programma Africa dell'ISPI. Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Ecco, le agenzie dell'ONU denunciano una situazione umanitaria drammatica in queste regioni. Si parla addirittura di esecuzioni sommarie, di violenze su donne e sui bambini. In Burundi, che confina con il Congo, sono già arrivati migliaia di sfollati. Questi sono tutti segnali che ci dicono che il conflitto è in pieno sviluppo. Quali sono gli ultimi aggiornamenti per quello che lei sa?
Sì, è sicuramente una situazione in essere, molto dinamica, in cui i fatti succedono giorno per giorno e talvolta le notizie arrivano in modo, diciamo, un po' confuso. Però sì, come ha detto lei, dopo la presa di Goma a gennaio i fatti hanno continuato diciamo ad espandersi, per cui l'M23 ha continuato la marcia che aveva compiuto verso Goma, andando anche verso sud, per cui il 16 febbraio, che è domenica scorsa, è stata presa Bukavu, che è il capoluogo della regione del Sud Kivu, mentre Goma invece è il capoluogo della regione del Nord Kivu. E le ultime notizie, ma che vedevo proprio tra ieri sera e questa mattina, è che questa espansione sta continuando anche nella direzione del sud, in realtà prendendo una serie di città lungo il confine tra la Repubblica Democratica del Congo e Ruanda, arrivando in direzione del lago Tanganyika, mentre invece Goma e Bukavu si trovano sulle sponde del lago Kivu. Per cui una situazione ancora molto dinamica, che si accompagna, come diceva giustamente lei, anche a delle situazioni molto pericolose, perché con il movimento di questi gruppi armati si accompagna confusione, episodi di giustizia sommaria che sono stati riportati, violenze diffuse, anche la fuga di persone che poi può rivelarsi anche molto doloroso dal punto di vista umanitario. Sono state anche riportate case di persone che sono morte nel tentativo di attraversare il confine. In generale questo scenario si colloca su una crisi umanitaria che era già in essere, che esisteva già, perché anche prima dei fatti di queste settimane in Congo c'era una delle crisi umanitarie più gravi dell'Africa, che coinvolgeva circa, stimate, 7 milioni di persone, e sempre secondo le stime, che sono poi difficili da avere numeri esatti, già solo dai fatti di gennaio viaggiamo sui 700.000 sfollati, che vanno ad aggiungersi a questi numeri precedenti.
Assolutamente. Ecco, purtroppo di fronte a questo dinamismo del conflitto che lei ci raccontava, ci sembra di assistere ad una immobilità, no? A livello diplomatico e politico. Ci sono stati dei tentativi di incontro, uno a Nairobi il mese scorso se non sbaglio, e uno più recente lo scorso weekend ad Addis Abeba, capitale dell'Etiopia, era prevista già una riunione dell'Unione Africana che chiaramente inevitabilmente ha dovuto anche parlare del conflitto nell'est del Congo. Però sembra che non si siano portati a casa dei risultati concreti in nessuno di questi due incontri, è d'accordo?
Allora, ci sono vari processi, varie iniziative di pace, però sono d'accordo sul fatto che siano un po' vaghi e un po' sdentati, mi permette il termine, cioè che non hanno poi un piano d'azione veramente concreto, veramente forte per avere dei risultati visibili in modo immediato. I due grandi appuntamenti sono stati uno l'8 febbraio, è stato un summit dei capi di Stato di due gruppi regionali che sono coinvolti nella gestione di questa crisi. Uno è quello dell'EAC, l'East African Community, che raggruppa appunto i paesi dell'Africa orientale, e uno è quella dei capi di Stato della SADC, che è il blocco regionale dell'Africa australe, insomma, che coinvolge anche il Sudafrica per intenderci. I leader di questi due gruppi, dei paesi di questi due gruppi, sono ritrovati l'8 febbraio da Dar es Salaam in Tanzania e si sono accordati per una chiamata alla cessazione delle ostilità, corridoi umanitari e tutta una serie di step diplomatici, ma senza andare veramente nel dettaglio. E poi, lei giustamente ricordava, il summit dell'Unione Africana, che è il summit annuale dell'Unione Africana, si tiene tutti gli anni e in questo caso l'agenda è stata anche molto dominata da questa crisi. Però anche qua si sono richieste, cioè, richiesto un cessato il fuoco, sì, però non sono state decise sanzioni, per cui diciamo che a queste chiamate non sono corrisposte delle scelte molto incisive. In realtà di base dei processi di pace per gestire questa crisi erano già in essere. Erano in corso in particolare due processi, il processo di Nairobi in seno al gruppo regionale dell'Africa orientale e quello di Luanda, che si basava sostanzialmente sui buoni uffici del presidente dell'Angola, João Lourenço. Entrambi sono iniziati nel 2022, però entrambi per motivi diversi non sono andati a buon fine o si sono arenati o comunque sono falliti. Adesso i leader africani in questi due incontri, appunto quello dell'8 febbraio in Tanzania e quello dell'Unione Africana, propongono che questi due processi vengano ripresi, vengano uniti, vengano diciamo rafforzati, però non riesco ad andare nel dettaglio, per cui ci sono proposte vaghe, mentre continua di fatto il gioco delle colpe tra Repubblica Democratica del Congo e Ruanda, ecco, che continuano a rimpallarsi delle accuse mostrando sostanzialmente un processo di stallo, un momento di stallo diciamo dal punto di vista diplomatico tra i due paesi.
È proprio probabilmente anche la forza del Ruanda che impedisce che ci sia uno sviluppo ulteriore a livello diplomatico. Ci sono dei documenti, no? Lo ricordiamo spesso a livello di ONU, che dimostrano il coinvolgimento del Ruanda nel sostegno ai gruppi, non solo all'M23, ma anche ad altri gruppi armati nell'est del Congo. Il Ruanda continua a negare, forse però mai come nelle ultime settimane il coinvolgimento del Ruanda è stato evidente, quasi innegabile. Lei vede che c'è qualche cambiamento nell'atteggiamento degli altri paesi africani e a livello internazionale, della comunità internazionale, nei confronti del Ruanda per quel che riguarda questo conflitto? Oppure comunque no, cioè, il Ruanda riesce a mantenere, Kagame lì da ormai da decenni, riesce a mantenere le relazioni e a portare avanti le sue politiche come se niente fosse?
Allora sì, il coinvolgimento del Ruanda è sempre più conclamato sulla base dei rapporti ONU che lei citava, sulla base di anche una serie di altre segnalazioni, su cui è abbastanza conclamato. In pratica Kigali continua a negare il coinvolgimento diretto, anche se poi non nega ad esempio dal punto di vista delle sue argomentazioni, che l'M23, questo movimento sostenuto da Ruanda attivo in Congo, insomma, abbia delle ragioni che Kigali ritiene valide, no? Per cui c'è questa ambivalenza. Dal punto di vista diplomatico, insomma, il Ruanda è sempre stato storicamente molto forte in un suo rapporto anche con i paesi occidentali, di contro il presidente congolese Tshisekedi è abbastanza debole in questo momento, dal punto di vista della sua politica interna, dal punto di vista del fatto che dipende molto dagli aiuti anche militari dei paesi della regione, perché il governo, perché l'esercito congolese è molto debole invece proprio per quanto riguarda le azioni sul terreno. Sul fronte della diplomazia internazionale cosa succede? Succede che alcuni governi occidentali in realtà stanno manifestando delle posizioni critiche nei confronti del Ruanda, stanno iniziando a parlare di minacciare di sospendere gli aiuti, l'hanno fatto vari paesi occidentali, e questa non è una cosa da poco, perché il Ruanda dipende molto dagli aiuti, cioè il paese ha un budget circa di 4 miliardi, gli aiuti costituiscono 1,2 miliardi, qualcosa del genere. Per cui insomma sarebbe una cosa che ha un suo peso e che lo ha avuto in una situazione simile una decina di anni fa, quando nel 2012-2013 si era verificata una situazione simile, l'M23 aveva preso Goma ed era stata proprio una sospensione degli aiuti internazionali da parte di una serie di donatori che aveva giocato un ruolo per far rientrare una crisi simile. Per cui è una cosa che ha un suo valore. In realtà in questo momento ci sono state delle minacce di sospensione degli aiuti non molto concrete, per cui questo mostra, diciamo, un attimino ancora questo equilibrio delle forze dal punto di vista negoziale.
Di certo è che, come insomma, dall'immagine che abbiamo restituito finora della situazione, da una parte abbiamo una diplomazia debole e dall'altra invece un M23 che si sta dimostrando estremamente più forte dell'esercito congolese. Ci sono gli elementi che lei stava mettendo sul tavolo che ci dicono che insomma l'incertezza è ancora maggiore. Staremo a vedere allora nelle prossime settimane, noi continueremo a seguire l'evoluzione del conflitto. Intanto grazie mille per essere stata nostra ospite, a Lucia Ragazzi del progetto Africa dell'ISPI, e una buona giornata, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
E si capitumba esali liboso babo mabatu.
L'abbiamo raccontato più volte che questo conflitto alterna delle fasi latenti a più aggressive. Pensate che il brano che sentiamo in sottofondo, Stop alla guerra l'Est, è del 2013. Hanno contribuito a realizzarlo una quindicina tra gli artisti più famosi del paese: Kofi Olomide, Papa Wemba, che nel frattempo non c'è più, Wera Son, tra gli altri. È chiaramente dedicato al conflitto nell'est del paese. Purtroppo a sottolineare ancora una volta come le dinamiche siano difficili e complesse in un paese enorme che ha subito un colonialismo durissimo, ci sono stati tentativi addirittura di strumentalizzare questo brano a livello politico, facendogli quindi perdere in parte il suo valore. Ce lo teniamo in sottofondo per presentare la nostra prossima intervista, con cui andiamo a chiudere questa puntata. Luisa Nannipieri ha raggiunto a Kinshasa Tresor Kibangula, giornalista congolese e analista del centro di ricerca Ebuteli, che è un lavoro estremamente delicato nella fase che sta vivendo il paese. Ecco, gli abbiamo chiesto di raccontarci chiaramente di come viene visto il conflitto a partire dalla capitale Kinshasa, che si trova molto lontana dalle regioni orientali.
Gli appelli al cessate il fuoco nell'est del paese ci sono stati in queste settimane, in questi ultimi mesi, ma sembrano non servire. Cosa possono fare oggi le comunità dei paesi africani in questo contesto?
Alors, sur le continent, il y avait donc des processus entamés au niveau de l'Afrique de l'Est, à Nairobi, qu'on a appelé les processus de.
Sul continente sono stati avviati dei processi di pace. Quello promosso in Africa orientale a Nairobi, chiamato appunto processo di Nairobi, si rivolgeva ai gruppi armati per cercare di smobilitarli. Perché oltre all'M23 nella parte orientale del paese è pieno di gruppi armati, sia locali che stranieri. Ce ne sono un centinaio. Solo che nel frattempo c'è stata una recrudescenza delle attività dell'M23 e siccome le parti in causa si accusano a vicenda di non aver permesso all'M23 di partecipare ai colloqui di Nairobi, è diventato molto difficile dare credito a questo processo di Nairobi. I gruppi armati che erano stati invitati al tavolo sono diventati dei belligeranti e hanno iniziato a combattere contro l'M23 al fianco delle truppe congolesi. A nostro parere, quindi, dopo la ricomparsa dell'M23, il processo di Nairobi non esiste più. Era rimasto il processo di Luanda, in cui la subregione dell'Africa Australe ha cercato di riconciliare Kigali e Kinshasa attraverso delle discussioni tra gli stati maggiori dell'esercito e i servizi di intelligence, fino al tanto atteso incontro del dicembre 2024, quando i due capi di Stato avrebbero dovuto firmare un accordo di pace. Purtroppo questo incontro non ha avuto luogo perché Kigali ha ritenuto necessario discutere prima con l'M23, cosa che Kinshasa contesta. Siamo quindi tornati al punto di partenza, ed è in questo contesto che la città di Goma è caduta alla fine di gennaio e che le truppe ruandesi e l'M23 hanno continuato ad avanzare. A questo punto ci siamo resi conto che c'erano due approcci alla questione. La comunità dell'Africa orientale, l'EAC, sembrava propendere per il Ruanda, che è un membro storico di questa comunità. Era difficile immaginare che questa comunità potesse fare pressione su Kigali. Del resto, le prime truppe regionali ad arrivare nell'est del Congo sono state quelle dell'EAC, come quelle keniote, ma non sono state in grado di impedire l'avanzata delle forze ruandesi. Per questo motivo Kinshasa ha chiesto addirittura che le truppe dell'EAC lasciassero la zona, sperando che la loro sostituzione con truppe della comunità per lo sviluppo dell'Africa australe più vicine ai congolesi avrebbero reso le cose più facili. E in effetti le truppe del Sudafrica e del Malawi hanno combattuto, a differenza delle truppe keniote, quando erano lì. Questi due approcci andrebbero conciliati, ma abbiamo visto che dopo l'incontro a Dar es Salaam dell'8 febbraio scorso ci siamo ritrovati con una serie di buone intenzioni e una retorica piuttosto vaga. Quindi purtroppo ad oggi né la subregione dell'Africa orientale né quella meridionale sono in grado di trovare soluzioni diplomatiche a questa crisi. Anche per questo la strategia di Kinshasa oggi sembra essere quella di affidarsi di più a ciò che resta della comunità internazionale o all'Unione Europea. Kinshasa spera che si vada oltre le condanne a parole e che si eserciti una reale pressione sul Ruanda affinché capisca che questa invasione del territorio congolese ha un prezzo.
E esercer une vraie pression sur le Rwanda pour que le Rwanda sache le prix de cette invasion du territoire congolais.
E invece qual è la situazione all'interno della Repubblica Democratica del Congo?
La situation de la RDC sur le plan interne est très imprévisible. Ça inquiète beaucoup d'acteurs.
La situazione interna è altamente imprevedibile, preoccupa molti attori e preoccupa gli stessi congolesi. I rappresentanti delle principali chiese del paese, la Chiesa Cattolica e quella protestante, sono andati dal capo di Stato per proporre un piano di coesione nazionale, perché le elezioni del 2023 si sono svolte in un clima molto teso e divisivo. I principali oppositori oggi non possono tornare nel paese, sia che si tratti dell'ex presidente Joseph Kabila che dell'altro oppositore Moise Katumbi, molto popolare nella parte meridionale del paese. Quindi c'è questa spaccatura interna che forse ora dobbiamo iniziare a ricucire, in modo che tutti si esprimano all'unisono di fronte a ciò che succede nell'est del paese. I vescovi stanno cercando di andare in questa direzione, ma ci sono anche molti radicali all'interno del partito presidenziale che non vedono di buon occhio una spinta alla coesione nazionale, che potrebbe diminuire la loro influenza nell'arena politica. Quindi è una situazione di stallo che temiamo non migliorerà a breve. Anche se un effetto concreto di ciò che è accaduto ad est è che il governo ha fatto marcia indietro sul progetto di cambiare la Costituzione e permettere al presidente di svolgere un terzo mandato. La riforma costituzionale era al centro del dibattito politico prima della caduta di Goma, ma oggi nessuno osa andare in TV o in piazza per fare campagna su questa riforma. La priorità è trovare una soluzione per l'est e in tanti stanno facendo pressione sul potere dicendo: il paese è sotto attacco e non riuscite a trovare soluzioni. Forse dovreste lasciare spazio ad altri congolesi che sarebbero in grado di garantire la sicurezza dei cittadini e ristabilire l'integrità territoriale. Il Parlamento è stato recentemente convocato in sessione straordinaria per trovare delle vie d'uscita sia politiche che diplomatiche. Sono stati resi pubblici i documenti riservati, ma la linea sembra ancora essere quella di aprire una piccola breccia alle discussioni tra Kinshasa e il ramo politico dell'M23, cioè l'alleanza del fiume Congo, con la parte radicale del governo che continua a rifiutare il dialogo diretto con l'M23.
Une partie radicale du pouvoir continue à refuser, en tout cas, refuser le dialogue direct avec l'M23.
Ma quindi dobbiamo aspettarci davvero che Goma e il Nord Kivu non facciano più parte a termine della Repubblica Democratica del Congo?
Je pense que depuis plusieurs temps, plusieurs mois, aujourd'hui, Kigali ne se cache plus. Je pense qu'il y a un discours.
Penso che da diversi mesi Kigali non si nasconda più. Penso che i leader politici ruandesi stiano parlando sempre più spesso di mettere in discussione i limiti dei confini tracciati dalla conferenza di Berlino del 1885. Sentiamo sempre più spesso questo tipo di discorsi. E oggi l'espansione territoriale di Kigali, perché oggi i gruppi ruandesi controllano effettivamente le zone che l'M23 occupa, permette uno sfruttamento più metodico e agevolato delle materie prime. Ma la strategia del Ruanda coinvolge solo gli aspetti economici. Molti osservatori cominciano a pensare che ci sia anche un certo desiderio di rimettere in discussione i principi dell'intangibilità dei confini per come li conosciamo. E questo è un tema molto delicato da mettere sul tavolo delle trattative. Quest'area è instabile da più di 3 decenni, ma molti congolesi sono contro la spartizione del paese. E vale anche per le personalità congolesi che sostengono l'invasione ruandese. Quando si dovrà decidere come spartirsi il paese, non sono sicuro che tutti quei congolesi che oggi fanno parte dell'M23 o dell'alleanza del fiume Congo accetterebbero un piano del genere. È un aspetto che stiamo tenendo d'occhio, ma è una questione che dobbiamo prendere in considerazione.
Je ne suis pas sûr que toutes les personnalités congolaises qui sont au M23 ou à l'AFC aujourd'hui puissent accepter un tel plan. Donc c'est quelque chose qu'on surveille.
Bozolo banase, tozoyo kate, ganga, ganga.
Abbiamo già citato tra gli autori del brano dedicato alla fine della guerra nell'est del Congo, Werrason, uno dei più famosi e importanti cantanti congolesi e dei rumba congolese. Questo è Tu sei Pai Isiba. Non ha niente a che vedere con il conflitto, ma è per ricordare che Werrason sabato scorso, 15 febbraio, ha tenuto all'Arena Grand Paris il suo primo concerto in Europa dopo 15 anni e ha aperto il concerto con un appello all'unità del Congo. Ecco, nel 2001 era stato proclamato dalle Nazioni Unite ambasciatore universale per la pace. E con questa ultima segnalazione a Come Africa e Sara Milanese vi salutano, vi danno appuntamento a giovedì prossimo per un'altra puntata e chiaramente ringrazio Marcello Lorrai per le sue segnalazioni musicali. Diamo la linea a Pubblica con Lele Liguori. Ciao a tutti.